Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 253 del Pointer Podcast. Io sono Luca e oggi con me qua c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Come va?
Bene, bene. Tu?
Eri stato live anche tu quando c'era stato Alessandro, giusto? Quindi questa è la terza che registriamo insieme insieme su Twitch. Una l'abbiamo saltata perché credo che l'avevo registrata solo con Alessandro.
Sì.
Ma oggi siamo tornati live.
Sì, io le ultime le ho registrate tutte live su
Twitch. Live, bene, bene. Allora ormai stai prendendo la mano con le live.
Ormai
sì. Allora, prima di cominciare, come sempre, vi ricordiamo un attimo come rimanere in contatto col Pointer Podcast e come supportarci. Come al solito, il modo più semplice è iscrivervi alla nostra Pointer Chat. Trovate il link nelle note della puntata, poi comunque abbiamo, anche se andate sul nostro sito, trovate tutti quanti i dettagli. Poi, l'altra cosa che potete fare, e ci fa molto piacere, è quella di lasciare delle recensioni, potete lasciarle su Apple Podcast, potete lasciarci dei commenti su Spotify. E io ora mi sono mosso perché stavo cercando in realtà di fare quello che avrei dovuto fare prima, ovvero controllare se effettivamente ci sono recensioni o commenti sia su Spotify che su Apple Podcast. E quindi sto prendendo tempo, come al solito. Detto questo, oltre a Spotify e Apple Podcast, in realtà potete lasciare delle stelline anche su Pocket Cast, che è un altro client podcast che potete utilizzare. Detto questo, direi che possiamo iniziare subito con un follow up, che è un follow up che ci è stato indicato appunto nella Pointer Chat da Carlo Chiena, che è uno dei sostenitori che abbiamo di più lunga data, probabilmente è uno di quelli che ci dà più follow up, quindi grazie Carlo. E secondo me è interessante parlare di questa notizia, perché è un follow up innanzitutto perché nella scorsa puntata avevamo parlato del mondo, diciamo, dell'hiring nel mondo tech che stiamo vivendo in questo periodo, e quello che avevamo detto era che, basandoci un po' su una newsletter che avevamo letto, il messaggio era quello che purtroppo, a causa dell'utilizzo delle AI in alcuni casi specifici, come per esempio dei bot che spammano candidature o magari ti permettono di creare dei curriculum in cui metti in evidenza cose che non sai fare, oppure ti permettono magari in qualche modo di aiutarti durante le interview. Questo, insomma, stava un po' portando le varie aziende a tornare a una situazione che era quella delle interview in presenza. E c'è questo articolo di TechCrunch che ci ha segnalato Carlo, che secondo me è una di quelle cose che ti fanno un po' perdere la fiducia nell'umanità e ti fanno un po' perdere la fiducia in tutto quello che riguarda anche l'AI, perché purtroppo la cosa che è successa nel corso del tempo è che tantissime persone hanno lavorato, no, a cercare di magari trovare nuove tecniche di intelligenza artificiale, di portare degli miglioramenti, di apportare qualcosa che potesse magari migliorare la vita delle persone, e poi ci troviamo con delle startup come questa che riescono a raccogliere 5 milioni e mezzo per cheat on everything, quindi ovvero per barare su qualsiasi cosa. Cioè quello che ci hanno scritto proprio sulla loro, anche
ma parliamo del loro tool che permette di rispondere alle domande dell'interview. Sì,
non solo perché allora è da lì che è partito tutto, perché questi due ragazzi hanno lavorato inizialmente a quel tool che appunto si chiamava Interview Coder, e l'avevamo visto anche in passato, cioè c'era stato segnalato. Interview Coder era un progetto che praticamente lo ha portato ad essere poi stato sospeso dalla Columbia University. Sì. Dopo che lui ha fatto questo progetto, però, evidentemente qualcuno lo ha contattato dicendo guarda, questa cosa ci interessa, e quindi lui in realtà non è tornato sui suoi passi dicendo scusatemi, ma ha raddoppiato fondando una startup che si chiama Clueli, ok? E ora Interview Coder è parte di Clueli, e il manifesto di questa azienda, se andate su clueloot.com/manifesto, c'è proprio scritto We want to cheat on everything. Quindi vogliamo barare su qualsiasi cosa. E barare su qualsiasi cosa, c'è un proprio. Poi ho visto anche un video che hanno messo su Twitter per sponsorizzare questa startup. Barare su qualsiasi cosa che va da esami, anche interazioni con le persone, qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa. E il video è molto. Poi molte persone l'hanno detto, infatti, sembra una puntata di Black Mirror, perché nel video che loro hanno messo online su Twitter. C'è questo appuntamento tra un ragazzo e una ragazza che stanno seduti a un tavolo e lui indossa degli occhiali tramite i quali interagisce con questo clou lì per barare anche in questo appuntamento, nel senso che la ragazza gli fa delle domande, lui sta cercando di sembrare un'altra persona che non è, e però questo tool che lui si vede davanti agli occhi in pratica gli suggerisce quello che deve dire, quindi gli suggerisce come comportarsi, gli fa sembrare. Lo fa sembrare più esperto su alcune tematiche. E il video si conclude poi con il claim, diciamo, di questa azienda che è Invisible AI to cheat on exam, to cheat on sales call, meetings, everything. Ok? Quindi su tutto. E la cosa che fa un po' tristezza, almeno a me sinceramente fa tristezza, è che appunto tutte queste innovazioni, tutte queste grandi novità che ci sono state nel tempo nel mondo dell'AI, con, almeno nell'ultimo periodo l'abbiamo visto anche in maniera più concreta, anche le persone l'hanno potuto provare con LLM e AI generative in generale, se poi se serva poi per fare cose di questo tipo, che comunque sono stati in grado di raggiungere di ottenere più di 5 milioni di finanziamenti, 5 milioni di dollari in finanziamento, e lo stesso CEO di questa Clueli ha dichiarato che il loro tool, l'AI Cheating Tool, ha sorpassato i 3 milioni in guadagni durante questo mese. Credo guadagni nell'ultimo anno, credo di aver capito così, almeno questo. Su questo dettaglio, su quando in quanto tempo l'hanno guadagnato, non mi è ancora chiaro,
Sono comunque
però.
tanti.
Sono comunque esatto, perché evidentemente c'è stato qualcuno che ha poi pagato per il servizio e non solo investitori che hanno dato soldi.
Sì.
Poi per diciamo dare qualche dettaglio in più, lui ha ammesso di aver utilizzato questo tool che avevano creato, questo interview coder durante delle reali interview con
C'è
Amazon, per
addirittura lo
esempio.
screenshot dell'offerta di Amazon, mi pare.
Esatto, perché ha appunto detto che aveva ottenuto un internship ad Amazon grazie all'utilizzo di questo AI tool. Amazon non ha detto nulla al riguardo, però tant'è che la cosa è successa e io la trovo molto. Non so nemmeno. Cioè, sì, Black Mirror è la cosa più simile probabilmente che mi viene da pensare. Però è una cosa veramente di una tristezza unica, secondo me, perché instupidisce. Un tool di questo tipo, secondo me, serve soltanto a rendere più stupide le persone, a non nemmeno farle pensare e utilizzarlo. Se posso capire, magari, il fatto di volerlo utilizzare in un contesto come un interview, in cui magari senza l'AI davanti agli occhi, magari puoi barare in qualche modo, perché magari cerchi sul cellulare, non lo so, quello che puoi fare, ok? Però ci sono contesti in cui magari non va usato in ogni caso, perché meeting, per esempio, perché dovresti barare ad un meeting o dovresti, non so, utilizzarlo in altri contesti in cui magari c'è ancora, diciamo, un rapporto umano che dovrebbe essere preponderante rispetto a un'interazione con AI.
No, ma infatti io voglio veramente sperare che tutti quelli che hanno comprato questa roba qui l'hanno utilizzata in ambito interview, perché veramente per andare a una cena o a un meeting e utilizzare questa roba qua non ci voglio nemmeno pensare. Io spero che la gente non lo usi, ma anche perché non ne vedo nemmeno il beneficio, oggettivamente, anche dovendolo utilizzare, io non penso che ti dia nulla in più rispetto a quello che tu potresti dare. Discorso diverso secondo me per le interview, che secondo me nel momento in cui è uscita questa tecnologia qua, le aziende, soprattutto le aziende che fanno interview da remoto, dovrebbero un attimo ripensare al loro modo di fare le interview, secondo me, perché è chiaro, è evidente che se se prima ti dicevano fai una ricerca su Google non è un problema perché in questa interview devi interagire come fosse al lavoro, io adesso non è più utile chiedere un interview, dimmi il quick sort e la sua complessità, perché ChatGPT me lo dice in mezzo secondo.
Esatto,
quindi...
esatto. Sì, lui diciamo che per giustificare questa cosa aveva detto no, io sono contrario all'LeetCode, penso che sia un metodo che non funziona, quindi faccio questo. Però chiaramente non è un metodo, cioè non è questa la risposta da dare. No. E un'altra cosa che mi aveva fatto un po' sorridere è un'altra risposta che hanno dato, perché nel loro manifesto praticamente si confrontano con delle invenzioni che sono state fatte nel corso del tempo, come per esempio la calcolatrice o il controllo dell'ortografia che viene fatto, che ne so, da quando scrivi su Word, dicendo che anche queste tecnologie sono state inizialmente derise e venivano indicate come barare. Però, sembra molto diverso.
A parte il delirio di onnipotenza, che mi sembra ci abbiano, però sì, anche secondo me è un po' diverso. Sì. La calcolatrice non ha
purtroppo non è l'unica startup diciamo discutibile che è nata nell'ultimo periodo sull'ondata di questa AI generativa LLM, perché ce ne stanno anche altre che fanno cose di anche simili o comunque sempre non troppo etiche, però purtroppo a quanto pare paga fare cose di questo tipo e si riesce a ottenere dei finanziamenti nonostante magari non siano cose etiche. Cioè io penso che siamo tutti d'accordo che non è una cosa etica, però a quanto pare il desiderio di guadagnarci supera la voglia di essere etici.
Allora io poi chiudiamo il follow up perché sennò diventa lunghissimo, però io sono in parte d'accordo con te, ma secondo me perché si vendono molto male, perché alla fine se tu mi vendessi un tool per... Ok, no, non è etico barare nelle interview, però secondo me è quella roba borderline dove io ti do un caso d'uso per cui dici, oh ragazzi, questa roba esiste, non facciamo finta che non esista, mo sta a voi cambiarla, io trovo una soluzione a una roba che funziona male. Il resto è Black Mirror davvero. Poi sì, sono d'accordo, non è veramente etico, però secondo me non è nemmeno paragonabile alla startup che ti creava il bot con l'intelligenza artificiale per chiamare i tuoi genitori, ecco. Non siamo a quei livelli lì. È una roba leggermente prima, ancora accettabile, però secondo me si vendono molto male.
Sì. Cambiamo argomento, magari prendiamone uno meno triste adesso, perché questo era veramente un po' triste. Parliamo di un'altra tecnologia e non di AI, finalmente.
C'è un grande ritorno, direi. Non so quanto tempo è che non parliamo di blockchain come uno degli argomenti. Non tanto, forse, ogni tanto esce fuori, però...
Ogni tanto torna.
Ogni tanto torna, oggi è tornata perché la settimana scorsa Vitalik Buterin ha pubblicato, lui spesso pubblica... post super interessanti con proposte o con diciamo overview di quello che è l'attuale situazione di Ethereum o proposte su quello che deve essere il prossimo aggiornamento di Ethereum, eccetera eccetera. Il 20 aprile ha pubblicato un post super interessante e propone un'idea che è abbastanza radicale per il futuro dell'execution level di Ethereum. L'obiettivo sarebbe migliorare l'efficienza dell'execution layer e risolvendo uno dei principali colli di bottiglia di scalabilità. L'idea sarebbe sostituire l'attuale implementazione dell'Ethereum Virtual Machine con RISC-V. Praticamente l'idea è utilizzare quindi RISC-V come linguaggio della virtual machine in cui vengono poi eseguiti gli smart contract. Appena l'ho letto è stato un boom, la testa è esplosa perché non me l'aspettavo, anche se ci sono dei casi in cui è stato già fatto, però non me l'aspettavo su Ethereum. Ha fatto delle clarification, ha chiarito alcune cose come ad esempio il concetto di account, chiamate cross contract, lo storage, eccetera, rimangono esattamente gli stessi, come rimangono anche gli stessi gli opcode che vengono utilizzati, quindi sload, sstore, balance call, eccetera, rimarranno sempre questi. Questo renderebbe il tutto compatibile con lo stato dello sviluppo attuale. Questi opcode diventerebbero semplicemente delle syscall di RISC-V. In questo modo gli smart contract attuali potrebbero comunque essere compatibili con il futuro, con le future implementazioni, e viceversa, le future implementazioni potrebbero essere, sono o saranno compatibili con l'implementazione attuale. In questo modo smart contract potrebbero essere comunque anche scritti in Rust, potremmo continuare a scriverli in Solidity o Viper. La previsione di Vitalik è che comunque la community di Ethereum continuerà a scriverli in Solidity e in Viper, perché attualmente gli smart contract in Rust, o perché è molto meno standard o per qualche altro motivo, sono ugly. In realtà sono molto meno leggibili, forse per una questione abitudine di standardizzazione degli smart contract a cui siamo abituati, però effettivamente forse anche per la difficoltà del linguaggio, comunque è meno semplice approcciarsi a un smart contract scritto in Rust rispetto a uno scritto a Solidity. Quindi la sua previsione è che continueremo a utilizzare Solidity e Viper, però si aprono altri scenari. Ci sono precedenti per questo approccio. Questo approccio porterebbe delle ottimizzazioni, dicevo, su fondamentalmente vari livelli, ma abbiamo vari livelli di ottimizzazione su Ethereum. Cioè abbiamo una ottimizzazione a breve termine che già vengono risolte con delle API attuali, ottimizzazione a medio termine che già vengono risolte con Layer 2, ZKVM, eccetera, eccetera. Questa soluzione qui sarebbe una soluzione che porterebbe a una scalabilità a lungo termine. I problemi che lui identifica su problemi a lungo termine che vede su Ethereum sono principalmente tre, e sono la stabilità dei protocolli di data availability, il desiderio di mantenere la produzione di blocchi in un tempo competitivo, e il terzo è la capacità di proving degli ZKVM. Di questi tre problemi, questa implementazione qui andrebbe a risolvere il secondo e il terzo problema. Nel suo post, lo lasciamo in descrizione della puntata e forse lo mettiamo anche in chat qui su Twitch per chi lo vuole vedere al volo, fa vedere un grafico. Il grafico è super interessante e c'è un grafico col numero dei cicli che il Saxint ZKVM utilizza per fare il proving e delle diverse parti dell'execution layer di Ethereum. E ci sono quanto l'utilizzo di RISC-V porterebbe come miglioramento rispetto all'attuale implementazione. Senza entrare nel dettaglio, perché non c'è senso, potete tranquillamente vedervi il grafico, questa nuova implementazione porterebbe a un sostanziale miglioramento in termini di prestazioni rispetto all'attuale implementazione di VM. E
quindi, una domanda, innanzitutto un po' di domande, ma la prima è questa: cioè lui ha scritto questo post in cui propone questo cambiamento, cioè lui è stato il fondatore di Ethereum, ma adesso il suo ruolo qual è dentro? Cioè, Ethereum viene gestito da una fondazione, giusto?
C'è l'Ethereum Foundation, okay. Però fondamentalmente ogni volta che deve esserci un nuovo aggiornamento di Ethereum viene fatta un AEP, che praticamente è una proposta di modifica al protocollo. Poi questa proposta viene votata, se viene accettata dalla community viene poi implementata e portata dentro Ethereum. Lui è fondatore, cofondatore anzi, è comunque ancora una figura importantissima, è quella che dà un po' la linea di quello che Ethereum dovrà essere o come dovrà scalare. Quindi in realtà le sue proposte sono sempre viste in maniera molto seria. Non tutte le proposte che fa vengono poi implementate. Non è detto che questa verrà implementata, però è una di quelle super interessanti, perché cambiare le VM è una proposta abbastanza veramente radicale per quello che è attualmente Ethereum. Si tratta di riscrivere il cuore di Ethereum. È una cosa che non era in roadmap, sulla roadmap della blockchain. Di proposte ce n'erano tantissime, questa non c'era, e quindi almeno per me era un po' inaspettata, anche se poi in realtà è una delle soluzioni che nelle varie startup, nelle varie discussioni esce fuori. Non me l'aspettavo da Vitalik, e quindi sì, ecco, diciamo, è un post, è interessante, okay, perché l'ha scritto lui, è interessante perché è una soluzione che effettivamente risolve dei problemi. Non è detto che la vedremo,
ma è un post, è una proposta appunto di queste che dicevi prima, che vengono utilizzate per proporre qualcosa e poi le altre persone decidono se approvarla o meno, o è un post scritto sul suo blog che per ora è soltanto una sua proposta così?
Attualmente è un post scritto sul blog che potenzialmente può diventare una proposta.
Okay.
Perché di solito funziona che comunque è un effort di gruppo quello di scrivere una proposta vera e propria, quindi c'è un post iniziale, poi sotto, infatti se aprite il link che mettiamo in discussione vedete che c'è tutta una discussione con i vari membri della community, si affina l'idea, si porta a un livello buono per fare una proposta e poi si fa la proposta di solito. Poi essendo un qualcosa di molto complesso, non è nemmeno detto che sia una cosa da 2 giorni, magari può durare molto tempo e varie iterazioni sull'idea.
Cioè è un qualcosa che a livello di, ti faccio una domanda che magari non è facile da dare una risposta, a livello di complessità è un qualcosa che puoi comparare a quando avevano fatto il cambio da proof of, non mi ricordo i nomi,
proof of stake.
Esatto.
In qualche modo sì, nel senso che poi lui stesso dice all'inizio del post che è ambiziosa tanto quanto l'effort che è stato messo sulla Bitcoin Chain, che insomma ne avevamo parlato nelle precedenti puntate, quello che fa parte della gestione della Proof of Stake, quindi sì, siamo su quel livello lì.
E c'ho un'ultima domanda, se non me la sono dimenticata nel frattempo, perché adesso non mi sto ritornando. Ah, ok, no, ecco, mi è tornato in mente. Allora, prima dicevi, questa cosa potrebbe anche permettere di scrivere gli smart contract con altri linguaggi tipo Rust, no? E questa cosa qua, considerando che magari se altri blockchain, per esempio, decidono di adottare una strategia simile, potrebbe facilitare anche una sorta di piattaforma per la scrittura di smart contract, nel senso chi lo scrive in Rust gira sulla blockchain di Ethereum, come può girare sulla blockchain di un'altra che adesso non conosco, perché utilizzano lo stesso metodo, diciamo, per far girare questi contratti, o è un qualcosa, diciamo, che non è importante secondo te?
No, in realtà sì, e magari è importante, potenzialmente è importante. In realtà, secondo me, per lo stato attuale di Ethereum è già troppo multipiattaforma da solo, nel senso che la soluzione di scalabilità che adesso vediamo con i layer 2 e layer 3 ha portato gli utenti, anzi, layer 1, 2 e 3, porta gli utenti ogni volta che si approcciano a Ethereum a dover scegliere uno dei 2 milioni di layer su cui fare transazioni. Questo significa che poi quando tu ti approcci, non sai mai, da sviluppatore non sai qual è il layer giusto in cui deployare, perché uno c'ha magari più protocolli orientati alla DeFi, quell'altro c'ha più protocolli orientati a un'altra cosa, quindi sto andando un po' fuori tema, ma la risposta sarebbe sì, è importante, in realtà potrebbe anche non esserlo, perché ci sono talmente tante soluzioni diverse già nell'ecosistema di Ethereum che non è detto che sia importante magari prendere lo smart contract che era su Solana, ecco.
Ok. E invece come, ti faccio l'ultima domanda, giuro, come comunicazione tra le varie blockchain aiuterebbe il fatto di avere magari un...
No, perché poi alla fine la comunicazione, anche se il linguaggio è lo stesso, deve avvenire tra due network diversi, quindi comunque quello lo puoi fare anche tra blockchain che usano linguaggi diversi, perché tu devi mettere un'entità in mezzo che fa da bridge tra blockchain che usa Solidity e blockchain che usa Rust, ma ti serve il bridge per poterle far comunicare, quindi a quel punto diventa agnostico dal linguaggio dello smart contract, perché non comunica diretto tra le due.
Mm-hmm. Ok, ho capito. Ok, vedremo, magari faremo dei follow up o comunque seguiremo la vicenda nei prossimi mesi. Mi sembra, allora io non sono esperto, quindi non so bene quanto effettivamente sia grossa la cosa, ma da come la racconti sembra piuttosto una notizia piuttosto importante, e penso che abbia poi anche un impatto magari su il lavoro delle persone che effettivamente lavorano in questo ambito, come per esempio te. Immagino che magari può cambiare qualcosa anche da quel punto di vista, no? Come approcciate la scrittura magari degli smart contract, quindi sarà un tema che toccheremo probabilmente anche in futuro, nei prossimi settimane o un mese. E se non c'è altro da aggiungere su questo argomento, volevo parlarvi di una notizia che ho letto oggi. In realtà è uscita, è un comunicato che è uscito sul sito di Meta e anche sul sito del Siviglia, e ora vi spiego perché, qualche settimana fa, perché è una notizia, è uscita a fine febbraio questa notizia. Praticamente parla di come il Siviglia, la squadra di calcio del Siviglia, abbia utilizzato Llama per semplificare alcuni processi di scouting. Quindi, come funziona, diciamo, in generale, questa notizia piacerà magari a chi segue un po' il mondo del calcio. Praticamente quando le squadre di calcio devono trovare nuovi talenti, hanno una serie di contatti, una serie di persone che vanno in giro nei paesi più disparati a vedere le partite probabilmente più strane che a nessuno cui verrebbe in mente di seguire, per cercare nuovi talenti. Quindi cosa succede? Che magari l'osservatore del Siviglia va, che ne so, in Brasile, si segue tutte le partite di una certa serie del Brasile, magari serie minori dove giocano i ragazzini che ancora magari non sono esplosi, con l'obiettivo di avere delle informazioni su determinati giocatori. Magari c'hanno delle persone là che gli segnalano, e quindi c'hanno, insomma, ogni squadra ha la sua rete di contatti. Questi osservatori chiaramente raccolgono dei dati, e alcuni dati sono quantificabili. Per esempio, quanti gol ha segnato questo ragazzo, quanta percentuale di passaggi riusciti a, quanto, non so, quanti cartellini gialli ha causato durante le partite facendo ammonire avversari, quanti cartellini gialli ha preso lui. Queste sono tutte informazioni quantificabili, e quindi è facile in qualche modo anche filtrarle queste informazioni, no? Perché se io cerco un giocatore che ha segnato almeno 30 gol nella Serie B brasiliana nel corso degli ultimi 3 anni, facilmente faccio una query e riesco a estrarre queste informazioni. Ci sono poi delle informazioni che però non sono quantificabili. Per esempio, un osservatore potrebbe scrivere del testo, scrivere una descrizione di un giocatore parlando magari delle sue qualità da leader, della sua capacità di stare in campo, di adattarsi al gioco, tutte informazioni che appunto non è che quantifichi in qualche modo. Quindi hanno dei dati di testo, dei dati che non sono analizzabili facilmente. E qui entra in gioco IBM in realtà e Meta. IBM perché ha messo a disposizione l'hardware, Meta perché ha sviluppato Llama. Llama in particolare 3.1, 70 miliardi di parametri. Quindi cosa è successo? Che il Siviglia insieme a IBM hanno testato vari LLM con l'obiettivo di prendere questi dati non strutturati che loro avevano a disposizione, quindi tutte queste grandi quantità di testo, e fare in modo che si potesse andare a interrogare questa base di dati in maniera semplice, facendo delle query che fossero però comprensibili a chi parla, diciamo, in modo da scout, da osservatore, o comunque da persona che parla dal punto di vista calcistico. Quindi cosa hanno fatto? Per prima cosa hanno detto: ok, a noi serve qualcosa che sia in grado di fare un po' un riassunto di quello che abbiamo già a disposizione, ma allo stesso tempo deve essere in grado di adattarsi alle nostre richieste. Quindi se io scrivo un prompt in cui scrivo solamente mi trovi delle ali, per esempio, che sono particolarmente talentuose, quello che loro fanno è prendere Llama e fare un prompt enrichment, quindi migliorano, aggiungono informazioni al prompt, e quello che effettivamente arriva come prompt finale è un prompt con delle informazioni aggiuntive che sono, che danno del contesto in più all'LLM in modo da adattarlo meglio a avere a che fare con dati di calcio. Quindi, per esempio, qui c'è nel loro esempio, dice: un'ala talentuosa dribbla i difensori, crea gli spazi e riesce a poi sorpassare la difesa, a superare la difesa. Quindi c'è questa fase iniziale, e poi tramite altre tecniche successive, come per esempio degli embedding, vengono fatte delle ricerche, diciamo, di similarità tra le informazioni che loro hanno e le richieste che vengono fatte da chi effettivamente sta cercando questi nuovi talenti. E quindi hanno testato vari LLM, Llama 3.1 è stata quella che a quanto pare ha dato i risultati migliori sia nella fase questa qua di enrichment del prompt, sia anche nella fase di riassunto, con l'aggiunta che chiaramente questa cosa doveva essere fatta in lingua spagnola, perché essendo il Siviglia una squadra spagnola, magari le persone che dovevano fare questa cosa scrivono in spagnolo, o semplicemente magari gli osservatori hanno scritto questi dati in spagnolo, e quindi avevano anche questo vincolo. E è una cosa che poi ha portato alla creazione di questo tool che loro utilizzano, è interno, diciamo, proprietario, che si chiama Scout Advisor. E la cosa che hanno evidenziato è stato il fatto che, grazie al fatto che Llama è appunto open weight, quindi tutti lo possono utilizzare, loro si sono potuti fare in casa tutto questo tool senza la necessità di appoggiarsi poi magari invece a tool esterni che avrebbero messo un po' anche a rischio la privacy dei loro dati, perché chiaramente il fatto che loro hanno mandato in giro degli osservatori è un costo per loro, e quindi magari rischiare che le loro query e i loro dati vengono passati a un'azienda terza mette a rischio anche il fatto che questi dati poi non arrivino ad altre persone e si aggiungono, diciamo, dei rischi in più che loro in questo modo sono riusciti a superare, a risolvere. È carina, è un articolo breve, ma è secondo me carino da leggere, e poi c'è anche, perché è sia, diciamo, comprensibile per chi magari è solo un appassionato di calcio e vede un po' come magari questa intelligenza artificiale, come questa tecnologia può essere utilizzata in modi che sono sicuramente più utili rispetto a quello che abbiamo descritto all'inizio della puntata. E poi, se volete essere invece un pochino più nel dettaglio tecnico, c'è anche un diagramma che fa vedere come loro poi interagiscono con questo applicativo, insomma, con questa applicazione. Credo di aver detto tutto, non so se Eugenio c'ha qualche domanda al riguardo.
Sì, molto figo. Intanto, la prima cosa è che mi sembra che questa idea metta a rischio il ruolo dei data scientist, che negli ultimi anni era un ruolo che aveva iniziato a prendere piede nelle società, perché forse, non so benissimo.
Non lo so, perché qui comunque, qui in realtà loro dicono che questa cosa riescono loro a recuperare molto tempo, perché non devono leggerseli poi effettivamente tutti questi report, nel senso che prima, se io cercavo un terzino, dovevo andare magari a leggere, a spendere ore e ore prima quello che succedeva era che il recruiter che cercava magari il terzino spendeva 200-300 ore alla ricerca di paragrafi all'interno di descrizioni scritte dagli scout, dagli osservatori, in cui descrivono il giocatore, mentre invece in questo modo loro riescono, tramite dei prompt, questi recruiter, quelli che lui li chiama recruiter, quindi nel post li chiamano recruiter.
Sì, quelli che noi vediamo come scout, insomma.
Sì, ma secondo me sono due figure diverse, perché in realtà lo scout, quindi l'osservatore, è quello che va effettivamente in giro, il recruiter e poi magari l'osservatore...
Tu dici, lui è quello che crea i dati non strutturati, lo scout, poi dopo il recruiter, esatto, è quello che li deve mettere insieme.
Il recruiter deve poi, diciamo, analizzare e dire: ok, vediamo un po' da questi che mi ha mandato se c'è uno che mi interessa, io cerco un terzino, vediamolo se lo trovo. E quindi dice: prima spendevo 200-300 ore a analizzare tutti questo testo, mentre invece ora, utilizzando natural language, posso scrivere quello che mi serve e riesco a ottenerlo. Quindi secondo me non è che toglie proprio il lavoro a qualcuno, ma semplicemente te lo semplifica, perché non devi, cioè, oddio, se prima ci mettevi 200-300 ore, magari c'avevi 10 persone che lo facevano. Con questo sistema magari o lo fai molto più dato che lo fai molto più velocemente, c'è o la possibilità che tu lo faccia in maniera molto più efficiente e quindi riesci a trovare molti più talenti, allo stesso tempo magari invece di 10 te ne servono 5 perché appunto lo fai tramite natural language, fai semplicemente delle query e cerchi di estrarre le informazioni che cerchi. Sarebbe carino, non so, non c'erano dei dati al riguardo, credo che questo fosse soltanto un post in cui annunciavano che questa cosa esiste. Sarebbe però carino, tra qualche mese, tra qualche anno, scoprire quanti talenti hanno scoperto grazie a questo sistema e quanto tempo hanno effettivamente recuperato. E soprattutto, e questo secondo me è ancora più complicato, non lo faranno mai, ma senza questo sistema tu quel talento l'avresti trovato lo stesso? Oppure magari era un giocatore a cui saresti arrivato alla 300ª ora di lavoro e ormai stufo della ricerca avresti detto vabbè,
Stanco,
mo basta,
avresti
uno l'ho trovato
scartato.
e non mi interessa di fare altro? Queste erano un po' le domande che mi sono venute a mente in me alla fine della lettura.
Sì, no, è verissimo. E mentre me raccontavi questa cosa, mi è venuto in mente, a un certo punto hai detto, queste squadre di calcio non vogliono utilizzare dei modelli, bla bla bla, quindi utilizzano Llama perché possono, diciamo, gestirlo da soli. E mi è tornato in mente quando parlavi di NPC o MCP, non mi ricordo. MPC?
MCP mi sembra, sì.
MCP, ok. Perché idealmente questo qui è un altro di quei casi d'uso, no? Nel senso che loro hanno tutto il loro database che deve essere privato, non condiviso, eccetera, eccetera. Ostarsi da soli il proprio modello, immagino sia un investimento, ma per carità, parliamo del Siviglia, non proprio della squadra, è una squadretta piccola. Però se questo, questo servizio qui uno lo volesse espandere anche a squadre più piccole o squadre che non vogliono gestire quel tipo di architettura, magari una soluzione con gli MCP può essere comunque utilizzabile, visto che da quello che mi ricordo quei dati poi rimangono interni.
Sì, i dati rimanevano interni, però immagino che se tu lo usi su un LLM comunque esterno, a parte che in questo caso in realtà, sì, boh, secondo me alla fine lo puoi fare lo stesso, però l'unica cosa è che ci avresti di mezzo comunque delle chiamate a un LLM che magari non ti gira il locale, ma se lo usi tramite Claude, per esempio, Claude magari ti legge le risposte che ti arrivano dal tuo
Ah, tu dici
database.
vuoi completa privacy e quindi fai in
Se
questo
non,
modo.
se, se non,
Ok,
cioè, se sei la squadra
benissimo.
di Serie C spagnola, magari non dici vabbè, cioè, tanto sono
No,
informazioni che
certo,
magari
quello.
non c'ho solo io su questi talenti, e quindi se anche lo vede Claude, non credo che Claude si venda i dati, ecco, però magari se sei il Siviglia, quei dati
Sì,
per te valgono
hanno un
più
valore.
dell'oro.
Chiaro, sì. No, ok, era per capire se poi riuscivano. Cioè, fosse possibile mantenere quel livello di privacy anche utilizzando modelli pubblici con gli MCP, però effettivamente probabilmente c'è la possibilità di perdita di privacy che anche se minima su quel valore dei dati è altissima. Però bello, mi sembra una cosa molto figa questo applica al calcio.
Sì.
E mentre ne parlavi, scusa, l'ultima cosa che mi è venuta in mente è, l'hai mai visto il film Moneyball? Che praticamente è il
No?
film con Brad Pitt, di una storia vera di una squadra di baseball, gli Oakland Athletics, che a un certo punto hanno preso un direttore sportivo e il direttore sportivo ha assunto una persona. Da quel momento in poi hanno iniziato a fare mercato solamente sui dati dei giocatori. Quindi non compravano più il nome, ma compravano. Questo giocatore qui nel baseball mi porta in base X volte, c'ha questo numero di strike, bla bla bla, quindi solo su statistiche, non sul tipo di mercato che siamo abituati anche noi nel calcio, sul nome, le prestazioni, bla bla bla. E questa roba qui, su quel modello di mercato, è favoloso perché ti porta a leggere i dati in maniera ancora più veloce. Quindi magari con una soluzione del genere, quel tipo di cosa insomma, potrebbe dilagare. Tra l'altro, il direttore sportivo dell'epoca degli Oakland Athletics, se non sbaglio, ora è al Milan. Non sto andando benissimo, però questo era così.
Eviterò commenti aggiuntivi perché non
No, non
sta andando
fare i commenti.
benissimo.
Non fare. No, no,
Infatti, non sta. Ci hai pensato dopo. Non sta andando benissimo, vabbè. Più o meno.
ok.
Abbiamo un ultimo argomento da toccare oggi durante la puntata. In realtà. e ti lascio la parola.
Sì, l'ultimo argomento sicuramente è interessante secondo me. Vabbè, c'è un processo in atto per cui sembra che Google debba vendere Google Chrome perché sostengono che abbia una posizione dominante nel mondo della ricerca e che Google Chrome sia una barriera per gli altri concorrenti, perché essendo il browser più utilizzato al mondo, eccetera, eccetera, essendo di Google, le persone tendono a utilizzare Google. Quindi attualmente sembra che l'idea sia far vendere Google Chrome a Google, a un'altra azienda. Le aziende che si sono fatte avanti sono Yahoo, che è riemersa evidentemente, vuole comprare Google Chrome. Sarebbe divertente uno scenario in cui adesso Yahoo ridiventa un colosso comprando Google Chrome, sarebbe bellissimo. OpenAI, quindi spostare l'abuso di posizione dominante da un'azienda a un'altra. O
All'altra.
Perplexity,
Idem, quindi.
uguale. Solo che Perplexity in realtà mi ha fatto sorridere perché, oltre che va bene, è un'azienda importante, però è molto piccola. Si era proposta anche di comprare TikTok, e in più è uscito. Ho letto una notizia sempre stamattina dove il CEO diceva che vogliono costruire un browser, e il browser, diciamo, farà tracking di ogni azione degli utenti per vendere ads iperpersonalizzati, che va bene, niente di nuovo. Però vendere Google Chrome a un'azienda che ha questa visione potrebbe essere strano. In più anche DuckDuckGo si è proposta dicendo: noi potremmo comprarlo Google Chrome. E
Ma
sarebbe bello.
scusami, ma c'è scritto di che cifre si parla? E
20 miliardi.
da cioè, queste aziende che tu mi dici, no, hanno tutta
Non lo
questa
so.
capacità. Cioè, nel senso, Perplexity
Ora su OpenAI non c'ho problemi.
OpenAI, ok.
Perplexity pure. Yahoo
Perplexity, però è alla fine una
ripensavo.
startup. Non mi sembra sto gigante, insomma, che spende 20 miliardi per Google Chrome, boh.
No, infatti nella mia testa è piccola, però mi rendo anche conto che è una startup piccola in un mondo dove i soldi te li danno con la pala. Se dicono voglio comprare Google Chrome per mettere la mia roba AI dentro un browser e è il browser più utilizzato al mondo, secondo me non farà fatica a trovare soldi. Yahoo nella mia testa non ce l'ha, però Yahoo rimane comunque un'azienda no, non piccola, quindi insomma magari invece sì.
Sì, no, Yahoo, ok, ci sta, ci potrebbe stare.
DuckDuckGo, io non so, nella mia testa è nano profit.
Sì, anch'io pensavo
Non
questo.
è
Però
così,
DuckDuckGo,
chiaramente.
boh, non so che origine c'ha, diciamo, dove è localizzato DuckDuckGo, quindi forse non.
Ma non so nemmeno oltre DuckDuckGo se vende qualcosa, come fa soldi, non la conosco per niente in realtà. Però se hanno detto che possono comprarle, evidentemente i soldi ce l'hanno. E secondo me, ecco, hanno sollevato una domanda che secondo me è interessante, che è: ok, Google sicuramente ci avrà l'abuso di posizione dominante nell'ambito della ricerca, eccetera, eccetera, però un browser open source, perché oltre a Chrome c'è Chromium su cui si basa praticamente tutto il mondo dei browser attualmente, qual è quell'azienda che riuscirebbe a gestire per così tanti anni, e speriamo che continui per tanti anni a gestire, un prodotto open source senza renderlo a pagamento come Google Chrome? Perché OpenAI, ok, magari sì, come se la comprasse Microsoft, come se la comprasse Amazon, ma tolte le big tech, non so, vogliamo veramente dare una roba del genere a Perplexity che, boh, cioè, è un'azienda che attualmente è grande, è una startup, insomma, che è in rampa di lancio, ma potrebbe morire tra un anno e mezzo. Non so se è il caso di dargli un potere del genere e una roba del genere. Servono risorse e serve una visione a lungo termine che dica: ok, noi prendiamo questa roba e la teniamo open per tutti e gratuita per tutti. Quindi da una parte mi viene da pensare che gli opposti sarebbero DuckDuckGo e un'altra big tech per la quale ci troveremo tra 6 mesi, un anno a dire abuso di posizione dominante, dovranno venderla, però.
Cioè, riguardo proprio a questa cosa che loro hanno anche Chromium, no? Faccio una domanda magari stupida. Non è possibile che magari Google dica, ok, da adesso in poi abbiamo questa fondazione no profit che gestisce Google Chrome. Cioè, alla fine diventa un'azienda a parte che gestisce proprio Google Chrome, dice ok, è una no profit, fa questo, fa il browser. Rimane comunque probabilmente un problema di posizione dominante, perché stai sempre sotto la stessa... la stessa organizzazione in qualche modo, probabilmente. E forse l'altro problema è che comunque magari, cioè, secondo me il discorso della posizione dominante entra in gioco quando loro introducono cose dentro Google Chrome che sfrutta Google stessa, immagino, e poi magari invece altri competitor non possono farlo.
Ma sai che in realtà io non lo so, ma non capisco nemmeno bene, nel senso che se domani Google dicesse, non so se Chromium è di Google, penso di sì. Okay, se dicesse Chromium lo cedo e diventa di qualsiasi altra persona, ma rimane open source e Google decide di avere un suo prodotto che è un browser basato su Chromium, io onestamente non capisco bene qual è il problema. Nel senso, ogni azienda c'ha il suo browser, Microsoft c'ha il suo, Apple c'ha il suo... usiamo Google semplicemente perché per anni è stato il migliore, poi c'è chi dice Firefox, chi dice Chrome, non so come possiamo evitare a Google di avere un browser,
sì, honestly. Sì. Boh. C'è scritto comunque che Chromium è il progetto prodotto da Google, e è mantenuto da questo The Chromium Project. Quindi
sono abbastanza sicuro che sia interno, perché dicevano di vendere Chrome e Chromium, quindi chi prendeva Chrome prendeva un po' tutte e due. Che sì, ecco, ma... questa che è la cosa che io non capisco, fategli vendere Chromium e fategli tenere Chrome, cioè Chrome è un browser basato su Chromium, è come dire vendete Brave,
sì.
Brave è il loro prodotto. Vabbè,
la cosa che adesso ho aperto proprio il sito di Chromium, e la cosa che c'è scritta è che c'è Chromium e Chromium OS, che è quello che gira su i portatili, no? Chrome OS. Quindi venderebbero anche quella parte, non lo so, mi sembra molto strana questa cosa. Cioè, pensavo che questo fosse una cosa a parte, che magari non faceva parte della vendita, ecco, di questa cosa qua che stavi dicendo.
Queste dinamiche, queste logiche sono un po',
sì, un po' oscure, strane, cioè,
esatto. non capisco bene, però ecco, è interessante vedere come si evolve, perché anche da utenti cambierà un po', secondo me.
Boh, staremo un po' a vedere, ogni tanto parlano di vendite, di anche altre, cioè di TikTok per esempio se ne parla parecchio di queste vendite, no? Di questa vendita di TikTok, esatto. Quindi boh, magari per questo sarà uguale, se ne parlerà per mesi e poi non vedremo
e
nulla.
Poi magari sarà un nulla di fatto. Esatto. Sulle parole del CEO di Perplexity invece, secondo me, ultima cosa, velocissima,
sì.
Il fatto che lui abbia detto vogliamo fare un browser che sia, venda ads... iper personalizzati, c'è questo, sono in contrasto con me stesso su questo, perché da una parte per tanto tempo ho utilizzato Brave che doveva bloccare qualsiasi cosa, da un'altra ogni volta che torno su Chrome dico che bello, ogni volta che faccio una ricerca trovo esattamente quello che voglio, quindi non lo so, in realtà te volevo chiedere tu come la vedi questa roba qua, e se domani dovessi da zero dire ok adesso scelgo un nuovo browser, vorresti una roba che ti traccia e ti propone esattamente quello che cerchi, cioè è un valore aggiunto o un qualcosa di negativo secondo te questa roba qua?
Io so dell'idea che in realtà il browser dovrebbe servire solamente per navigare, quindi non è forse cioè tante cose in più secondo me non servono, e quindi anche questi browser che si vedono ultimamente che ti danno molta integrazione con l'AI, molte funzionalità che non abbiamo mai avuto, cioè naviamo su internet da anni, da 30 anni, 40, no? Da sì. Tantissimo anno, il browser resiste da tantissimi anni, è una delle cose che forse è cambiata a me, no? Nel senso che la barra di ricerca è sempre stata lì, quello che fai lo cerchi e lo trovi più o meno.
Ogni tanto qualcuno ci prova, ma alla fine torniamo sempre lì.
Cioè è quello il browser, quindi non so quanto mi dia in più... avere un tracciamento che mi permette di avere delle pubblicità personalizzate. A me piacerebbe, sarebbe buono averle personalizzate, le pubblicità, nel senso che magari vedo cose che sono rilevanti rispetto a quello che che mi può interessare, però anche oggi, no, se tu vai, che ne so, su YouTube o su qualsiasi altra piattaforma, ti fa vedere delle pubblicità. E nonostante sia Google che ti propone quelle pubblicità, io molto spesso trovo pubblicità che ignoro completamente perché non sono in target o quello che mi interessa. Quindi non so quanto il fatto che tu usi il browser, che magari ti traccia meglio e ti fa vedere cose più rilevanti, possano effettivamente poi essere rilevanti per te quelle pubblicità che ti fa vedere. Cioè, questo dubbio mi rimane e sinceramente io preferisco anche non vederle del tutto le pubblicità. Mi piace quando magari il sito le mette perché si deve mantenere e lì magari so anche pubblicità poco che non sono
Poco invasive,
troppo
sì.
invasive, no? Mentre invece purtroppo se siamo arrivati al punto che ci sono dei siti che è solo pubblicità e farla ancora più mirata per te renderebbe il tutto ancora peggio, forse. Oltre il fatto che magari è pubblicità che viene fatta mirata per te, per farti conoscere cose di cui sai di non aver bisogno, ma ti bombardano con pubblicità di cose che magari non ti servono nemmeno, davvero. Quindi io finché Firefox mantiene un po' questa politica di evitiamo il tracciamento, evitiamo che, cioè, manteniamo la privacy, rimarrò su Firefox, poi vedremo, magari troveremo un'alternativa se ci saranno cambiamenti in futuro. Ci sono
Ci
ancora,
sta.
vedo ancora browser che comunque vanno nella direzione di offrire privacy, offrire attenzione all'utente, evitiamo che venga tracciato e così via.
Sì, sono d'accordo. Infatti, in realtà tendiamo a non volere la pubblicità sui browser, a differenza dei social in cui un conto è propormi contenuti, un conto è se apro un
Sì.
sito e mi vedo la
Esatto,
pubblicità. Questa è una cosa diversa, hai
esatto,
ragione.
esatto. E visto che siamo alla fine, io direi che potremmo dare un paio di pointer picks
Vai.
prima di concludere. E in realtà forse ce n'è uno che è Black Mirror, di cui probabilmente sai parlare più tu che io. Nel senso che tu l'hai visto? Non mi ricordo se l'aveva visto
Sì, io
Alessandro. L'hai
ho
visto,
visto
ok.
e sì.
Allora, io ho visto
Tu
soltanto le
l'hai
prime due
vista?
puntate. Due puntate,
Perfetto,
ok.
ok. Dimmi già che ne pensi.
Allora, devo dire la verità, in realtà Black Mirror io non l'avevo mai visto in passato, tranne due puntate della prima stagione, quindi non ti so di se è migliore o peggiore rispetto alle stagioni precedenti. Noi abbiamo visto queste due prime puntate, che sono, senza far spoiler, la prima era quella in... Ah, però in effetti forse è un po' uno spoiler. Vabbè, c'è una persona che viene operata e gli impiantano delle cose che sono un po' legate a come viviamo oggi alcuni servizi. E la seconda
Ah, sì,
puntata
bestia.
invece è una cosa un po' legata, se vogliamo, anche al quantum. E diciamo che io non avendolo mai visto in passato, mi trasmette un senso di angoscia ogni volta che vediamo queste puntate. Ci trasmette un senso di angoscia. Infatti, abbiamo detto prima di vedere la prossima, facciamo questa qualche altro giorno, perché è meglio, diciamo, prendere Black Mirror a dosi leggere. Perché mette molta angoscia, perché in realtà, no, la cosa che ho notato in queste due puntate che ho visto è che non è qualcosa di esageratamente strano quello che fanno, nel senso che, cioè, se tra qualche anno succedesse quello che effettivamente è successo nella prima puntata, io oggi no, non mi stupirei. Quindi un po' mi fa pensare che magari sì, è una cosa distopica, ma boh. Fino a che punto? Ci arriveremo a quel livello? Boh, non lo so. Quindi un po' mi trasmette angoscia, sinceramente.
Tra l'altro, scusa, tanto non è spoiler, però pensa che è bello vedere il primo episodio su Netflix con abbonamento con pubblicità.
È vero, ho pensato la stessa cosa.
A me è piaciuta, io Black Mirror l'ho visto. Scusa, volevi finire forse?
No,
Mi
volevo aggiungere una
ricordo
cosa che in
salto.
realtà ho
Vai.
scoperto una curiosità sul secondo episodio, che praticamente a un certo punto lo sai già? Ok,
Penso di sì, l'ho letta ieri su un social.
era il discorso che a un certo punto delle persone discutono sul nome di un marchio
Geniale.
e Netflix ha creato due versioni della puntata, una in cui il nome è uno, una in cui il nome è un altro, quindi tu quando lo vedi chiaramente puoi avere una o l'altra.
Questa cosa per me è geniale, bellissima perché l'ho vista, non me ne ero accorto, ma il problema è che con me non funziona perché io non mi ricordo come era scritto quel marchio, quindi anche se adesso ne discutessimo io non saprei che versione c'avevo, probabilmente la stessa tua comunque.
Sì, penso di sì.
Però è una cosa bellissima perché ti riporta le stesse dinamiche dell'episodio nella vita reale, quindi è bello. A me la stagione è piaciuta tutta, secondo me poi c'ha alti e bassi. Alcuni episodi hanno delle idee che sono bellissime, però tendono a volerli far durare tanto, secondo me a volte senza motivo. Tipo un episodio che tu non hai visto, che è il terzo, è una bella idea. C'ha un cast clamoroso, c'ha un'attrice che mi piace tanto, c'è Emma Corrin addirittura su questo episodio, e però dura un'ora e un quarto e non capisco perché debba durare un'ora e un quarto quell'episodio. Però comunque, secondo me, belli tutti. Secondo me questa stagione si è ripresa dopo almeno due, tre stagioni che era calata un sacco. Ci sono... Guarda, li dico al volo, poi magari le persone l'hanno visto. A me i primi due, poi il quarto mi è piaciuto un sacco e secondo me ti piacerà molto. E... Ma guarda, in realtà mi sono piaciuti tutti tranne il terzo. Il terzo okay. È un... gran bella idea, ma secondo me dura troppo. E boh, mi è piaciuta proprio. Ne sono rimasto piacevolmente sorpreso, forse perché mi ero approcciato con zero aspettative, visto quello che era successo negli altri anni. Black Mirror, dalla seconda o terza stagione in poi, c'ha sempre avuto un mega cast, e quindi c'ha sempre avuto nomi che dici, oh, bello, questo episodio me lo guardo perché c'è Tizio, e poi magari ti lasciava un po' così. Mm-hmm. Invece, l'unica cosa che ti dico è, prima di vedere l'ultimo episodio, devi vedere un episodio.
Lo so che è collegato con uno vecchio.
Esatto.
Sì. Per, è l'unica volta in cui hanno fatto un episodio collegato con uno che c'era già stato, esatto. Da quello che ho letto.
Esattamente. E c'è l'attrice che sta anche su The Penguin, lì.
Che fa la figlia
che
di...
la figlia okay. di coso.
Okay.
Oltre che, Falcone, vabbè, Falcone, l'altro attore, non... sì esatto, non mi ricordo mai i nomi, però c'è anche l'altro attore bravissimo che stava anche su Civil War.
Ok, vabbè, vedrò allora, andremo sì. a recuperare la puntata, quella precedente. Poi c'è una notizia triste che è la cancellazione di Mi Richieste. Non me lo ricordo se l'avevamo già nominata l'ultima volta che abbiamo registrato il podcast con Alessandro. Comunque hanno cancellato Mi Richieste. Però è successa una cosa stranissima che io non avevo mai visto nella storia delle serie TV. Ovvero che Mi Richieste è finita in un modo. C'è stata la finale della quarta stagione a fine marzo, credo. È finito lasciando spazio a interpretazioni, lasciando spazio a... Ci sarà sicuramente una nuova stagione perché finisce in un modo che... ti dice, vabbè, adesso ci sarà la quinta. In realtà poi hanno cancellato la serie, quindi evidentemente è stata probabilmente poco seguita, perché per cancellarla così immagino che sia un po' dovuto al fatto che Apple comunque ci sta rimettendo molto con Apple TV. Non hanno chissà quanta utenza, evidentemente questa era una delle serie forse non troppo seguita. O almeno la quarta forse è stata meno seguita delle precedenti. E la cosa che però è strana è che loro adesso cambieranno il finale. Nel senso che tra qualche settimana noi vedremo una nuova puntata finale di Mi Request.
È già uscita?
Ah, davvero? Non lo sapevo. Ok, bene. Grazie. Sì. Ora
follow up live.
Follow up live. È già uscita. Allora, è già uscita la nuova puntata finale di Mi Request che conclude effettivamente la serie.
Sì, e io ti posso dare un'opinione al volo su...
L'hai vista?
L'ho vista.
Ok.
E intanto è bellissimo il fatto che entrambi abbiamo visto, vedremo quando vedrai quest'ultimo finale, due finali diversi per la stessa stagione.
Sì.
Poi, a me il fatto che abbiano chiuso la serie e caricato un finale diverso, li amo, perché troppe serie sono state rovinate con finali aperti che non c'avevano senso. E, però non ti dico niente su questo finale, in realtà.
No.
Proprio zero.
Ok, guarda, non sapevo che era uscito il finale, la fine insomma della quarta stagione, parte 2 diciamo, ma
sì.
Ok, non è Suplex?
No, okay. Non lo so, può darsi.
Va bene, ok, ci penserò io. va bene. Chiudiamo con un'ultima serie che anche tu stai vedendo, cioè, ne abbiamo già parlato, quindi in realtà sappiamo già più o meno... di cosa si parla. È Mobland, l'avevamo già nominata, sono abbastanza sicuro che ne avevamo già parlato.
Sì, l'avevo già parlato io un paio di settimane fa.
E è una serie, secondo me, ora siamo a fine aprile, per me è una delle migliori dell'anno fino a questo momento, però magari sono io che sono un po', che mi piace il genere, diciamo. E...
Io sono d'accordo. E il fatto che esca in parallelo vuol dire che ci stiamo vedendo forse le due serie dell'anno nello stesso momento.
Lo sai che The Studio però adesso mi sta un po' annoiando. Le ultime due puntate... Però... Allora, le prime tre mi sono piaciute molto, Poi le ultime due, boh, non lo so, non me l'hanno lasciato molto. Invece Mobland mi sta tenendo proprio attaccato. Non vedo l'ora che arriva lunedì per vedere la nuova puntata di Mobland. Che tra l'altro, come ti dicevo, è una cosa che mi piace tantissimo è la colonna sonora, perché è veramente clamorosa.
Bellissima. A partire dalla sigla, poi tutte quelle che mettono sono bellissime. Ma poi
Esatto, sì.
sì, cioè proprio ti tiene lì attaccato, è una bella serie e poi sono bravi gli attori tutti.
Sì. Sì.
Non so che dirvi, sono.
Tra l'altro ho poi letto un po' di più perché t'avevo detto che era non,
Sì.
doveva, originalmente doveva essere uno spin-off di Ray Donovan, e infatti la serie si doveva chiamare The Donovans all'inizio, a quanto ho letto. Poi hanno cambiato idea e hanno fatto Mobland, che a quanto pare non è collegata proprio con Ray Donovan. Il fatto che dovesse essere uno spin-off ma aveva inizialmente portato a dire vabbè, vediamo Ray Donovan. Poi ho scoperto che sono 7 stagioni e quindi ho detto ah, forse sono un po' troppe, sono più di 80 puntate, mi sembrava un po' troppo. Bene, non so se volevi aggiungere
Bene.
qualcosa su altre serie, qualcos'altro che stai
No,
vedendo.
questo è il meglio che
Il
possiamo dire nei
tutto.
Wonder Pix, secondo
Va bene, allora direi che ci possiamo salutare e vi possiamo dare appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. E chiaramente questa era su Twitch, ma la troverete poi anche su Apple Podcast, Spotify e tutti gli altri client podcast. Quindi un saluto da Luca.
Eugenio. Ciao!
Ciao! Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!